www.storiedijoe.it e la storia continua. Crociate, in guerra, come Dio comanda. L'entusiasmo religioso e il miraggio di guadagni spinsero i nobili a partire per la crociata, trascinando una folla inerme. I poveri nobili. Ma la crociata non fu opera soltanto di questi gruppi. L'impresa, indicata dal Papa nel 1095 e che giunse nel 1099 alla presa di Gerusalemme, un obiettivo che 4 anni prima egli non solo non avrebbe potuto prevedere, ma nemmeno osato proporre, fu guidata dai più grandi principi di Europa del tempo, tutti evidentemente ansiosi di compiacere il pontefice. Goffredo, duca della Bassa Lorena, Roberto, duca di Normandia, Roberto, conte di Fiandra, Raimondo, marchese di Provenza, Boemondo, principe di Taranto e altri. Era l'esito del movimento della pace di Dio, promosso dalla Chiesa, la quale si sostituiva alle troppo deboli monarchie del tempo nell'imporre una pacificazione dell'Occidente europeo, senza la quale non vi sarebbe stato spazio per un nuovo sviluppo economico. Ma così facendo, la Chiesa liberava i sovrani europei alla presenza dei principi poco disciplinati, contribuendo a creare le condizioni che, col tempo, avrebbero favorito la rinascita degli stati assoluti. Chiedendo alle aristocrazie armate uno sforzo militare contro genti musulmani, il Papa si collocava in una tradizione vecchia almeno di 4 secoli, per quanto in quegli anni profondamente rinnovata. I cristiani erano abituati a combattere contro gli arabi berberi in Spagna e nel sud della Francia, mentre le città marinare del Mediterraneo avevano rivali e concorrenti negli analoghi centri rivieraschi dell'Africa settentrionale. D'altronde, vi erano gruppi aristocratici, come i Normanni discesi nell'Italia meridionale, che cercavano lo scontro con gli infedeli come forma di lucro attraverso il bottino di guerra. Nella seconda metà dell'undicesimo secolo si era sviluppata parallelamente forti offensive contro i musulmani in Spagna e in Sicilia, mentre mercenari occidentali solitamente combattevano in Anatolia, al soldo dell'imperatore di Bisanzio contro i turchi. Il Papa non fece altro se non annunziare che nella penisola anatolica si stava aprendo una nuova occasione di guerre e di razzie, che i cavalieri occidentali avrebbero potuto utilmente cogliere e alla quale la Chiesa, che condannava invece le violenze contro i cristiani, avrebbe guardato con favore fino a concedere benefici spirituali e vantaggi materiali a coloro che fossero partiti. E i viaggi erano a rischio. Dopo il concilio di Clermont, i cavalieri cominciarono a organizzare l'impresa. Li animava un forte entusiasmo religioso del quale non c'era motivo di dubitare. Ma l'impresa aveva anche carattere economico. Si voleva combattere i musulmani per trarne un guadagno. È difficile dire fino a che punto Urbano II fosse colto di sorpresa dall'esito del suo discorso a Clermont. Molto probabilmente egli non aveva affatto inteso proclamare una spedizione volta alla conquista di Terra Santa. I suoi predecessori avevano talvolta avanzato, a quanto pare, proposte di questo tipo, ma forse solo per difendere le comunità cristiane orientali e sostenere gli imperatori bizantini della loro secolare lotta contro l'Islam. L'idea di una conquista armata di Gerusalemme non sembra mai sfiorato i capi della Chiesa, anche perché sul piano della teoria giuridica accettata in Occidente la città santa apparteneva di diritto all'imperatore di Costantinopoli. Bisogna ora riflettere su un fatto forse fondamentale. A metà dell'undicesimo secolo, e proprio a causa dell'azione di quegli ambienti ecclesiastici che intendevano rinnovare la vita della cristianità, la Chiesa latina e quella greca si erano allontanate. Questo allontanamento, fino a oggi rivelatosi irreversibile, non appariva affatto tale all'epoca. Urbano II aveva dato più volte segno di volere modificare i rapporti con la Chiesa greca. La sua richiesta agli aristocratici occidentali di impegnarsi in una spedizione di appoggio all'imperatore di Bisanzio contro i musulmani andava forse nella direzione di un tentativo di riavvicinamento. Ed è proprio questo a farci escludere che fosse nei programmi pontifici una conquista occidentale di terre appartenenti all'impero d'Oriente. È una diffusa credenza che attorno all'anno 1000 ci si attendesse la fine del mondo. In realtà, le aspettative cosiddette escatologiche, che riguardavano cioè le cose che dovranno avvenire alla fine dei tempi, sono presenti in tutto l'arco della storia della società cristiana, anche se si fanno più forti in presenza di determinate e drammatiche circostanze. Non c'è dubbio che nel secolo XI fu particolarmente attratto dalle voci e dalle profezie che riguardavano la fine del mondo e l'avvento dell'Anticristo, personaggio diabolico che avrebbe dovuto annunziarla. Il pellegrinaggio a Gerusalemme, una pratica risalente nel mondo cristiano almeno al IV secolo, era alimentato anche da queste istanze di rinnovamento. Nel corso dell'XI secolo i pellegrinaggi erano aumentati per intensità, frequenza e numero di partecipanti. Le strade erano costellate di ospiti gestiti dalla Chiesa, nei quali rifocillarsi e riposare, ma accanto ad essi si moltiplicavano le infrastrutture a carattere laico, mercanti, taverne, eccetera. Occupata dagli arabi nel 638, Gerusalemme non era più tornata in mani cristiane e per quanto, salvi brevi situazioni particolari, i musulmani non impedirono il pellegrinaggio, anzi, facessero di tutto per incoraggiarlo. L'occupazione turca aveva reso molto pericoloso attraversare l'Anatolia. I pellegrinaggi erano divenuti sempre più eventi che coinvolgevano massicci gruppi e spesso le spedizioni dei devoti venivano scortati da truppe. www.religio.it e la storia continua.